Bene, bene, eccoci qui di nuovo, Marco Piccari nel pomeriggio di Maracanã TM Radio, con me Stefano Impallomeni.
Ciao Marco,
Stefano,
buon pomeriggio
ben trovato,
a tutti.
Ben trovato, ci siamo sempre con i nostri amici. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Vado a dare il buon pomeriggio subito a Massimo Brambati. Ciao Massimo, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao Marco, buon pomeriggio, ciao Stefano.
Ciao Massimo.
Ben trovato. Allora, insieme a noi Massimo c'è Antonio Sabato. Ciao Antonio, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao Marco, ciao Stefano.
Ciao Antonio.
Oh, ciao, che Antonio. Ciao Antonio.
Oh, ogni tanto li sento Massimo.
E li mettiamo insieme. E no, poi no, con no. Noi c'è anche il direttore Paolo De Paola. Ciao Paolo, ben
ciao,
trovato.
Paolo.
Ciao, un saluto a tutti. Ciao Massimo.
Ciao,
e ciao anche a Sabato, che sì. Ho scoperto abitiamo nello stesso posto.
Ah,
è vero, però non ti vedo mai, quindi
noi siamo curiosi, però
siamo curiosi. Capito? Cioè, ma nello stesso
dove?
Stabile, Paolo, abitate?
No, nel stesso comune,
comune Badiglio.
Bene, ok, no, pensavo nello stesso proprio palazzo, capito? Non si incrociavano magari in ascensore, non lo so, quello così,
ma non so in che residenza sta lui.
Ho capito, vabbè, magari vi date un bel appuntamento un giorno e prendete un caffè insieme.
No, ma ci siamo sfiorati, volentieri.
Hai capito.
Ci siamo sfiorati perché stiamo insieme quest'anno in una giuria del comune di Basiglio che ha eletto lo sportivo dell'anno di Basiglio, che è risultata una karateka poi a livello mondiale. E niente, abbiamo votato.
Hai capito. E chi avete votato, si può sapere?
Ma no, io ho votato questa karateka, poi non è che ce ne siano tantissimi atleti a Basiglio di livello mondiale, no? Uh-huh. Però insomma ci abita l'ex il procuratore di Buffon, Martina, che abita ancora lì. Ah. Appunto c'è Sabato, poi ce ne sono altri ex atleti oppure procuratori, ex sportivi, insomma c'è un po' di gente. E quindi ogni anno si fa questa, come dire, si premia l'atleta, può essere anche giovanissimo, delle squadre locali, perché ci sono squadre di basket, squadre di pallavolo.
Hai capito?
Insomma, c'è modo di divertirsi.
Abbiamo scoperto una cosa, una giuria dove ci sono Paolo e tu, Antonio, non dici mai niente. Ci siamo sentiti giorni fa, potevi dirla questa cosa, no?
No, vabbè, il comune è meglio non parlare di Basiglio, perché dicono che è il comune più ricco d'Italia. Non vorrei che poi
ecco perché state là.
Allora facciamo tanta pubblicità a questo comune, perché già
il secondo, Antonio,
è il secondo, è vero, quest'anno è il secondo.
Hai capito, Massimo, dove stanno loro due?
Sono due personaggi ricchi.
Non è un problema.
No, sai cos'è che alza la media? Allora, nel paese più ricco alza la media Pavarotti. Però stiamo parlando di 1500 anime. Nel paese dove sono io ci sono 9000 anime, ma alza la media Mediolanum.
Allora, senti, visto
la sede della banca più ricca che c'è,
visto che stiamo parlando un po' di giuria e visto che si è conclusa questa Champions delle quattro italiane, parliamo da un po' un voto positivo e negativo, se c'è positivo o negativo. Dai,
una giuria illustre, fai tu.
Faccio cominciare da Massimo. Massimo, dare un voto positivo o negativo, oppure se non c'è positivo, dallo negativo. Scegli tu, insomma, visto che si è conclusa ieri, no, con due sconfitte, quella del Milan e quella della Lazio, poi le due vittorie precedenti di Inter e Napoli.
Ma allora, i voti positivi li do alle due squadre che hanno vinto, ma solo perché hanno vinto, perché né una né l'altra mi hanno convinto. Entrambe sono state messe in difficoltà ed entrambe da due squadre che secondo me tecnicamente sono meno forti, che hanno meno esperienza, eccetera eccetera. Quindi l'Inter e il Napoli mi hanno convinto perché hanno portato a casa i tre punti e perché secondo me con questi tre punti si sono spalancate un po' le porte degli ottavi. Ora sono veramente lì a un passo. È logico che il voto negativo lo do, ma ribadisco, non faccio il risultatista, lo do al Milan e alla Lazio perché mi hanno entrambe deluso dal punto di vista proprio di quello che ho visto. Ho visto due squadre sovrastate, secondo me, soprattutto la Lazio, dal gioco, dal ritmo, dall'aggressività del Feyenoord, e il Milan con delle idee molto confuse. Non ho visto identità nel Milan e ho visto soprattutto uno scollamento tra i reparti e i difensori. Io continuo a sostenere che ciò è un po' indietro e che Tomori ormai non è più, è assodato, non è più il Tomori che avevamo visto l'anno dello scudetto, perché io capisco che tu hai Mbappé davanti, ma quella è una marcatura che a me avrebbero levato subito. Mi faceva gol così la punta, diglielo Antonio, l'allenatore mi levava. Cioè, capisco che è Mbappé, capisco anche che probabilmente tu non sei abituato a marcare a uomo, però in quel momento lo devi prendere a uomo, quello non può smarcarsi così facilmente. Ha fatto mezza finta e si è smarcato per prendere la palla e puntare. Quello è soprattutto sapendo che hai davanti Mbappé, quello è un errore grossolano, senza poi parlare insomma di quello che è scaturito dopo nella polemica tra il capitano e e l'allenatore, e ti dico la verità, anche la disamina dell'allenatore mi ha lasciato un po' perplesso, perché penso che abbia visto un'altra partita dalla panchina, poi magari l'ho vista anch'io diversa da quella che ha visto lui per il commento che ha fatto. 60 minuti siamo stati padroni del campo, ho letto una roba del genere.
Sì, confermiamo.
Mi sembra un'esagerazione, perché questi veramente, cioè, soprattutto poi all'inizio, poi nella fase centrale, nel secondo tempo potevano farti anche più gol.
Paolo, vengo da te e ti chiedo proprio il voto più negativo allora di queste due sconfitte, a chi lo daresti tu, se dovessi fare un pagellone?
Darei 4 a Napoli e 3 alla Lazio, dai, perché la Lazio è stata proprio sommersa fin dal primo minuto. Sarri ha sbagliato la formazione proprio.4-4 al Milan e 3 alla Lazio, perché la Lazio mi è sembrata veramente sommersa sul piano del gioco, sommersa nell'aggressività e poi sommersa anche nell'errore di formazione. Secondo me, insomma, non mi è sembrata una formazione quadrata per questo impegno. Poi non mi sono piaciute, come sempre, le dichiarazioni post partita, perché prendere le distanze dalla tua squadra va bene, ma sei tu l'allenatore. Non mi sembra mai piacevole che uno dica siamo stati distratti, siamo stati così. Ma a me la preparazione, l'approccio lo
fa lui
come allenatore.
Certo.
E seconda cosa, invece, il Milan, sono d'accordo con Massimo, non mi sono piaciute neanche lì le dichiarazioni post partita. Poi c'è un problema grande come una casa nella fase difensiva del Milan. Ciao sembra un dilettante allo sbaraglio, fa sempre lo stesso errore, cioè si fa fare perno, diciamo, sulla schiena, sul corpo da parte dell'avversario che gli gira attorno. E ogni volta l'ha fatto con Thuram, l'hai fatto con Ken, lo fai anche con il Paris Saint-Germain, vuol dire che c'è un problema proprio tecnico da risolvere, e questo va risolto in continuazione durante l'allenamento. Cioè è un giocatore che ha bisogno di apprendere alcune cose basilari proprio. E su Tomori sono d'accordo, e poi devo dire la verità, insomma, è una difesa che quando subisce va in palla, va proprio in palla, cioè quando subisce l'attacco va in palla, poi tutti in attacco va benissimo, ma avessero segnato un gol, cioè neanche un gol in 3 partite, che è la media negativa della Champions per una italiana, c'è qualcosa che non va.
Poi se aggiungiamo le altre due, le ultime due dell'anno scorso, sono 5 le partite in Champions senza gol per il Milan,
senza gol segnati. Poi ribadisco, c'è da mettere insieme 11 giocatori, è vero, quindi l'impegno è gravoso, ma questi 11 giocatori, andiamola a chiedere a Sarri quanto li avrebbe desiderati, no? Li ha scelti lui, li ha scelti Pioli, o perlomeno c'è stata sicuramente una intesa molto serrata fra i dirigenti e l'allenatore per poter portare a casa questo tipo di giocatori. Quindi sta a te in qualche modo, e non con giustificazioni infantili, abbiamo dominato 60 minuti, ma dove? Sì e no, si sono visti 20 minuti iniziali, va bene, ma l'idea che ti dà il Milan è di una leggerezza e di una superficialità perché poi al primo attacco serio della squadra avversaria, vroom, è come un'ondata che cancella tutto. È una squadra leggerina, anche nel modo di proporre l'attacco.
Vengo da Antonio Sabato. Antonio, Ingrid ci scrive, intanto ci saluta e ci ringrazia per la compagnia che stiamo facendo, una nostra ascoltatrice, dice: a fine marzo le nostre grandi squadre sono tutte a casa, giusto in tempo per farci, per vincere lo scudetto, no? Quindi parla del campionato. Rischiamo questo, Antonio?
No, non penso, comunque le analisi sia... non penso, perché sì, lì, come diceva Massimo giustamente, ha avuto un po' di difficoltà l'Inter con lo Salisburgo la prima mezz'ora, però poi la partita praticamente l'ha indirizzata dove voleva, ha dimostrato di essere una squadra matura. Per quanto riguarda il Napoli, ho visto la partita, ha sofferto, però poi ha colpito, quindi mi sembra che si sia ripresa. E purtroppo, come diceva sia De Paolo sia Rambati, Milan è stata la delusione, ma si sapeva, cioè, io non avrei dato una lira sulla vittoria del Milan, perché come dice anche De Paola è troppo leggerina in mezzo al campo, poi dietro lascia troppi spazi. Quando giochi contro una squadra come il Paris Saint Germain bisogna dire raddoppi non sono mai avvenuti. E per quanto riguarda la Lazio, doveva prendere esempio dalla partita a Roma lo scorso anno, quando ha sofferto maledettamente a Rotterdam, quindi poteva essere un esempio, però non l'ha capito. Io penso che le squadre italiane, bisogna vedere un po' a febbraio in quali condizioni saranno, però in questo momento io penso che il Napoli e l'Inter possano proseguire, e la Lazio ha una piccola chance, ma il Milan la trova in grossa difficoltà, perché dicono giocheremo a San Siro col Paris Saint Germain, ma penso che non la scamperà neanche a Milano con
sei pessimista contesti. Insomma, sei pessimista da questo
ma
punto
no,
di vista.
Ma no, ma ti hai visto ieri, c'era una superiorità tecnica, agonistica, tattica impressionante, cioè infatti come diceva Massimo potevano fare gli altri due gol se Magnano non avesse fatto due parate decisive, potevano arrivare in porta come volevano ieri.
No, ma sai cos'è? Che quello che diceva prima Massimo, che poi abbiamo passaggio, abbiamo affrontato anche con Stefano, queste dichiarazioni di Pioli, quelle dei 60 minuti di ieri, 4 minuti del derby, ve li ricordate? 5, cosa sì. Disse 5 minuti, abbiamo fatto 5 minuti di...
ma 60 minuti cosa vuol dire? Vuol dire tenere la palla nella tua metà campo 35-40 minuti, però poi non concludere mai.
No, io capisco che uno deve difendere la propria squadra, però insomma non è che, cioè, o abbiamo visto tutti in altra partita.
Scusate, chiedete a un analista quante parate ha fatto Donnarumma ieri sera e vi rendete conto alla fine che il Milan ha giocato come dovrebbe giocare. Quante parate ha fatto Donnarumma?
Cioè, questo è bene.
Una, sì.
Guardate pure il derby del Milan con l'Inter, perché poi lì i primi 20 minuti sembrava che il Milan facesse chissà quale gioco, improvvisamente si è accesa l'Inter e non c'è stata più chance, ne ha incassati 5, ne poteva prendere anche di più.
Ma perché ieri è una squadra,
cosa, Posso fare una domanda cattiva?
La devi fare.
Io la faccio, poi rispondete come volete. Ma Pioli è un allenatore da big?
Risponde Paolo.
Chi se la sente di dare una risposta?
Beh, ha vinto uno scudetto,
ha vinto uno scudetto, però abbiamo sempre detto ha vinto uno scudetto anche grazie agli errori dell'Inter, eccetera.
Secondo in classifica un punto dall'Inter,
no, tutti quanti.
Ha perso con l'Inter e con la Juve, ha perso male con Inter e Paris Saint Germain. Voglio dire, adesso
io faccio questa domanda, la metto lì, poi rispondete come volete. Non so chi stava parlando, Massimo, Paolo, adesso chi è che stava? Massimo?
No, ti dico,
Paolo, prego.
Ti dico io, nel senso che Pioli, secondo me, ha bisogno sempre un po' di suggeritori, ha bisogno di qualcuno, vedi Ibrahimovic in squadra, vedi Sacchi dietro le quinte, vedi qualcuno che in qualche modo lo possa aiutare. Lasciato un po' in balia di se stesso, va un po' nel pallone. Io ho la sensazione che lui voglia fare grandi cose e si riempie anche molto d'orgoglio, si gonfia anche molto d'orgoglio nel voler fare un gioco moderno, un gioco europeo, ma poi non lo sa fare. Cioè, ho paura che questo dinamismo e questa come nell'anno dello scudetto, che per carità gli va dato merito, il Milan in questi ultimi anni ha troppi alti e bassi e delle pause spaventose in cui veramente imbarca sconfitte o pareggi contro squadre che con le quali non devi pareggiare, proprio perché ha questo vorrei ma non posso, cioè vuol diventare una grande squadra simbolo in Italia o addirittura in Europa,
ma si riempie troppo il petto di una presunzione che non può essere in qualche modo corroborata dai fatti e dai giocatori per come si esprimono in campo. Secondo me dovrebbe essere un po' più modesto. Dovrebbe essere un pochettino più modesto.
Rabbadi, vengo da te, che insomma noi Pioli abbiamo anche elogiato in un momento, però questa domanda mi è venuta anche vedendo un po' le ultime partite, quando si incontrano squadre che dove sale un po' il livello. Che ne pensi?
È logico che intanto fammi una lista di quelli che consideri allenatori per una big. Se tu mi fai una lista e mi dici Guardiola, Klopp, che ne so, Antonio Conte, non lo so, dimene Ancelotti, dimene almeno 7-8 e probabilmente in quella lista lui non c'è.
Okay.
Ma detto questo, secondo me lui è stato il fautore di un percorso di crescita del Milan che parte da lontano, che parte da quel 5-0 preso a Bergamo e parte da un Milan che non entrava in Champions da non so quanti anni. Quindi ha riportato il Milan in Champions, ha riportato il Milan diciamo così in Europa, nell'Europa che conta, e ha riportato il Milan a vincere uno scudetto. Poi i percorsi vanno continuati e in quel momento tu decidi se continuare quel percorso e pensare che in quella crescita viene coinvolto anche l'allenatore e quindi cresce anche lui, e quella è una decisione che spetta chi vive, secondo me, all'interno della società, all'interno dello spogliatoio, e tocchi con mano la crescita anche di questo allenatore. Anche a me a volte sembra che venga fuori da alcune situazioni ingarbugliate, vedi, senza andare tanto in là col tempo, vedi la sconfitta nel derby, certo, dove sembrava veramente che avesse affossato tutte le speranze di tutto l'anno quasi del Milan, perché perdere 5-1 il derby è veramente pesantissimo, eppure piano piano, mattone su mattone, è risalito. Ora ricade, prima in casa con la Juventus, vero, ti mancavano dei giocatori, ma mancavano anche alla Juventus, e mi sembra che lì si è fatto un po' ingarbugliare dal buon Allegri, perché la verità è questa, che quell'altro cortomuso o non cortomuso gli ha imbrigliato un po' la situazione, gli ha messo Gatti a uomo su Leao,
i raddoppi di marcatura, eccetera, eccetera.
I raddoppi di marcatura, esatto. E quindi ora a Parigi, non lo so, io ti dico la verità, mi aspettavo un Milan più cattivo, forse addirittura più attendista. Io mi aspettavo un Milan più furbo, ecco, sapendo che di là ci sono dei grandi giocatori e sapendo che di là, attenzione, c'è un allenatore che sta facendo anche lui un percorso di crescita, perché io mi sono visto Newcastle Paris Saint-Germain ed è stata una partita completamente diversa come approccio, come intensità, come aggressività e come furbizia da parte del Parigi. E col Milan invece il Parigi ha giocato, secondo me, anche in modo più furbesco rispetto con tanta qualità, attenzione, perché quello davanti è una qualità,
una roba mostruosa.
Ci sono altri giocatori con qualità, peraltro.
E poi c'è quel ragazzino in mezzo al campo, partita ieri, mamma mia. Antonio, un tuo pensiero su questo? È molto bravo, visto? Veramente. È giovanissimo. Ma,
2003.
Ma sicuramente, giusto tutte le analisi, ma quello di
17 anni.
Di Paola è, secondo me, quella forse più incisiva, nel senso che mancando, sinceramente, la mancanza di Maldini si sente, perché cioè adesso è tutto in mano a Pioli, ma non so se Pioli ha, come posso dire, l'esperienza, la personalità per poter gestire queste determinate situazioni, e la squadra non mi sembra neanche costruita sinceramente bene, perché vabbè, come dicono tutti, non ha un attaccante forte, ha preso due attaccanti che sono, uno non ha mai fatto bene a Firenze, l'altro è un po' un esperimento, non hai un incontrista al mezzo al campo, l'hai preso, ma Loftus-Cheek è uno sempre con qualche problema fisico, non hai un terzino sinistro, insomma tutti ne parlano bene, è la squadra giovane, secondo me la squadra non è fatta bene. Fondamentalmente tutto è stato dato in mano a Pioli, e cercando di ottenere dei risultati che ottiene sì con le squadre piccole, che invece poi quando alla fine gioca contro queste diciamo
quando sale il livello squadre, dici va in difficoltà, tu dici.
Va in difficoltà, va in grossa difficoltà e qui si notano i problemi, si notano i problemi della squadra.
Allora io mi devo fermare, devo fare un
Marco,
break.
Marco,
prego.
Solo magari per dopo, ce lo possiamo tenere dopo.
Sì.
Ma guarda che c'è comunque un grosso problema nel Milan che si chiama Leao, Non ne
infatti ci arriviamo perché c'è ancora qualche cosa da approfondire. Volevo far sentire anche di nuovo un attimo il passaggio, lo riproponiamo Stefano un attimo, il passaggio Calabria-Pioli per capire.
Beh,
perché
devo dire che è stato...
anche lì c'è una sottolineatura importante, non so il riferimento a chi, se al gruppo, se a qualcuno nello specifico da parte di Calabria, però insomma... dato giù abbastanza pesante. Vedi De Paola già è pronto.
Già
mi fermo
pronto
un attimo. Antonio, puoi rimanere con noi?
Sì.
Allora
vabbè,
dai, fermiamoci.
Non era difficile capire che fosse Leao come...
hanno spoilerato
tutto. Arriviamo tra pochissimo, torniamo.